State ascoltando SBS Italian.
Come ogni mercoledì, più o meno a quest'ora, torna l'appuntamento con l'economia e ci colleghiamo per parlarne con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tanni. Buongiorno professore.
Ciao Dario, piacere di sentirti, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Max, inevitabilmente parliamo della situazione in Australia, dei riflessi della chiusura dei confini del Victoria sull'economia statale e su quella nazionale, perché come ricordiamo appunto da 8 ore il Victoria è isolato dal resto del paese, stiamo parlando di uno stato con circa 6 milioni di abitanti, quindi il 25% del totale nazionale, che è anche un'economia in linea con la popolazione, cioè rappresenta un quarto del PIL australiano. Ovviamente molto dipenderà da quanto durerà questa chiusura dei confini statali. Quali sono intanto i primi effetti di questo lockdown sull'economia del Victoria? Nello specifico, in che cosa l'economia del Victoria dipende dall'interscambio con gli altri stati?
Allora, prima precisazione, non abbiamo statistiche precise di quello che succede a livello nazionale, quindi l'interscambio interno è generalmente stimato, a differenza di quello internazionale dove abbiamo molti più dati e possiamo fare un assessment molto più preciso di quello che succede se improvvisamente non possiamo più esportare nei confronti di un paese o importare da quel paese. Invece per quello che riguarda quello che succede all'interno dell'Australia abbiamo idea di quello che viene prodotto, di quello che viene consumato, degli investimenti e dei risparmi prodotti, ma non abbiamo idea dell'interscambio commerciale. Questo viene stimato, viene fatto sulla base di modelli economici i quali costano dei gran bei dollaroni a tutti quelli che richiedono questo tipo di servizio. Per cui, detto questo, quello che sappiamo è che il Victoria tende ad importare dal resto dell'Australia, è un grosso produttore di prodotti agricoli, di manifattura, perché circa il 10% della popolazione del Victoria è ancora impegnato in manifatture, è importante per quanto riguarda la logistica, per cui tutta l'economia che si basa su interscambi commerciali che hanno bisogno di porto o aeroporto e sono nelle vicinanze di Melbourne, quindi questo include anche una parte del New South Wales e una parte del South Australia. Dipende da quello che succede e forse l'effetto più immediato l'hai visto questa mattina con alcuni chilometri di coda tra Albury e Wodonga e in quelle microeconomie che sono tutte quante lungo il fiume Murray, in cui la divisione tra New South Wales e Victoria è semplicemente la divisione geografica data dal fiume, perché se tu vivi da una parte puoi tranquillamente lavorare dall'altra, mandi i figli di scuola da una parte, ma per l'ospedale devi andare dall'altra, ed è lì dove effettivamente i primi problemi ci possono essere. Per il resto dell'Australia ci possono essere alcuni ritardi, però come abbiamo visto ci sono più di 40.000 domande già approvate di permessi per questo interscambio, che includono lavoratori essenziali, tra cui quelli della logistica. Io vedo per esempio, anche andando sull'autostrada tra Sydney e Canberra, non vuole dire niente, però sono tantissimi camion o grossi mezzi di trasporto targati Vittoria, per cui ovviamente la logistica ha la sua importanza. Quindi non ti riesco a rispondere precisamente, ma non è una questione proprio di mancanza di competenze, è proprio una difficoltà di avere accesso a questo tipo di informazione che viene tenuto così a mani abbastanza chiuse.
È bello fare domande complicate ai professori, perché c'è anche questo, capito, questo piacere sadico nel prendersi delle vendette per quello che si è subito da studenti.
Senti, la domanda è complicata, spero che la risposta sia stata più semplice.
Sì, ma te ne faccio altre ancora più complicate, così imparate a rifilare quei 24 e quei 25 agli studenti. Senti, professore, scherzi a parte, ovviamente turismo, ristorazione, istruzione sono tra i settori che più stanno pagando, hanno pagato lo scotto di questa chiusura, così come sono stati i primi a soffrire per il lockdown di marzo e aprile. Tra i vari settori colpiti si parla anche di quello delle costruzioni, quello dell'edilizia. Perché?
Si parla di quello dell'edilizia in parte perché le conoscenze e in parte i materiali non sono soltanto prodotti localmente, involvono tutta una serie di compagnie e industrie che arrivano anche da altre parti. Ma in secondo luogo il fatto che in questo momento di crisi generale c'è abbastanza incertezza per andare a fare delle grosse costruzioni, per cui è più un fattore generalizzato che non quello specifico del Vittoria in questo momento. Anche perché ricordiamo, stiamo parlando di una chiusura temporanea in questo momento di 6 settimane, non sappiamo quello che succederà in altre parti dell'Australia, quindi siamo tutti quanti a vedere quello che succede e in questo momento quello che viene diciamo così perso dal fatto di essere in lockdown viene poi in parte recuperato da tutta una serie di aiuti e misure che vengono prese, in cui il Vittoria non è assolutamente lasciato solo come è stato, anzi forse in questi momenti è quello dove ti rendi conto che essere tutti quanti assieme ha un valore.
Senti, visto che in queste tue parole penso di leggere un riferimento anche al JobKeeper, anche se in questo caso entriamo totalmente nel campo delle opinioni, JobKeeper è un provvedimento del governo federale, quindi non legato alle singole economie statali. Hai l'impressione, credo che questa sia una, come dire, un argomento molto sensibile per tantissimi dei nostri ascoltatori, che alla luce di questa estensione del lockdown che praticamente ci porterà fino a settembre, il JobKeeper possa essere esteso e se sì eventualmente soltanto al Victoria? È un'ipotesi secondo te che può rientrare nelle discussioni di politica federale?
Guarda, è molto difficile, le eccezioni possono venire fatte, però qua stiamo parlando veramente di due cose molto diverse. Se vuoi vedere a livello locale, misure sono state prese localmente dal governo del Vittoria, come quello del New South Wales, per esempio i vari pagamenti che vengono fatti agli alberghi per tenere lì le persone in quarantena quando arrivano. Mini pagamenti sono stati fatti per le persone che sono state chiuse nei palazzi a Melbourne, quindi è difficile vedere che lo Stato federale, quindi l'Australia nel suo complesso, possa fare un qualche tipo di eccezione, anche se questo è possibile. Credo che la situazione sia veramente così incerta a livello proprio di economia anche australiana e i richiami per estendere o perlomeno chiarire che cosa il governo vuol fare con il JobKeeper e il JobSeeker dopo settembre sono veramente tanti, perché più ci avviciniamo a quell'epoca, quindi a settembre, e più la paura, più l'incertezza prende piede. Non vedo, e questa però è un'opinione mia personale, quindi questa risponde direttamente alla tua domanda, non vedo il fatto di fare un'eccezione a livello federale come plausibile o come prima scelta, semplicemente perché questo vuol dire che improvvisamente per altri tipi di calamità che possiamo vedere in altre parti del paese, in altre parti dell'economia, possiamo sempre poi creare un'aspettativa che la Confederazione Australiana intervenga lì. Magari viene fatto qualche cosa di più coordinato e è più utile.
Ecco, quindi tendi ad escludere che si possa fare una legge ad hoc per il Victoria, quindi eventuale estensione del JobKeeper o per tutti o per nessuno, e quindi poi bisogna...
Esatto, c'è bisogno di capire che cosa succede a livello australiano con questo JobKeeper, non soltanto a livello del Vittoria, per cui se ci saranno delle misure, ma qui devi andare forse più a intervistare i politici che non gli economisti, sono delle misure che o sono prese in congiunzione con il resto dell'Australia o sono delle misure che vengono prese proprio a livello locale.
Ricordiamo che siamo in diretta come ogni mercoledì più o meno a quest'ora con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, rimaniamo in Australia perché notizia della scorsa settimana che 500.000 cittadini hanno messo mano al loro conto della superannuation, anche questo è uno degli ammortizzatori economici disposti dal governo federale nel momento in cui la pandemia è arrivata down under, e di questi circa 400.000 e in prevalenza persone al di sotto dei 35 anni hanno letteralmente azzerato azzerato il proprio conto, cioè hanno prelevato tutto quello che avevano, verosimilmente meno di $10,000, perché era quello il tetto massimo per il prelievo dalla propria superannuation in questa in quest'anno finanziario. I dati in totale parlano di oltre 2 milioni, quasi 2 milioni e mezzo di persone che hanno attinto al loro conto somme di denaro di vario genere, che in totale sono stati prelevati qualcosa come 20 miliardi di dollari. Cosa comporta questo travaso di questi soldi dalla superannuation all'economia reale, dal punto di vista dei benefici e degli svantaggi per l'economia stessa e poi per i vari individui?
Allora, ritorniamo secondo il suo numero. Si pensa che, perlomeno, l'associazione dei fondi superannuation pensa che sono 2 milioni e mezzo le persone che hanno attinto ai fondi entro il 30 di giugno, e saranno altri 2 milioni e mezzo, probabilmente gli stessi, che potranno farlo all'inizio di quest'anno. Per cui sono veramente tantissime persone e sono tanti tanti soldi. Adesso, che cosa succede? Se tu prendi questi soldi per andarti a fare delle vacanze o spenderli…
Le vacanze sono difficili in questo periodo.
Però puoi rimanere sempre nel tuo stato, o ti compri qualche cosa online che magari non avresti mai potuto pensare di comprarti prima. Aiuti la tua spesa locale. Ecco, se è online e se è un qualche cosa di australiano, aiuti l'Australia, ma se è una cosa online e ti compri il libro che ti arriva dagli Stati Uniti o dalla Gran Bretagna, non aiuti l'Australia. Quindi questa è una cosa che va chiarita. Ci sono tante cose che sono venute fuori, per esempio il caso del trader e la moglie che avevano soltanto $10,000 nel fondo superannuation, che hanno preso, però hanno comprato un piccolo veicolo che adesso possono dedurre dalle tasse, per cui ci sono veramente tantissimi casi. In generale tu senti dire due tipi di cose. La prima è che se tu spendi stai aiutando l'economia in questo momento, e aiutando l'economia in un certo senso aiuti anche te, e se sei giovane hai la possibilità di recuperare quello che ti viene fatto tramite o un lavoro migliore o la possibilità di lavorare più ore e accumulare in parte quello che hai preso in questo momento, perché ricordiamo, se tu prendi $10,000 adesso e questi $10,000 non ti rendono niente, mentre se tu ne puoi investire una parte ti rendono l'1% soltanto, ecco lì che puoi avere un guadagno. Quindi la prima cosa è il beneficio sui consumi, ci può essere. La seconda cosa è il fatto che tu, togliendo questi risparmi, innanzitutto togli una parte di soldi a chi fa investimenti grossi e magari ben mirati per aiutare l'economia australiana, quindi che ne so, potresti togliere una parte dei fondi per investire in energie rinnovabili, un'azienda che fa energie rinnovabili. E poi l'altro discorso che senti è che tu, togliendo questi soldi adesso dal tuo risparmio e non mettendoli in consumo, quello che fai, riduci il risparmio che tu accumuli tra questo momento e il momento in cui vai in pensione. Adesso lì ci sono tante ipotesi che devono essere fatte per vedere se è un vantaggio, uno svantaggio, quanto grande è, quanto grande non è. Certo è che secondo me l'idea di dire togli soldi adesso, tra 30 anni tu sarai più povero, mi sembra molto esagerata ed è una visione abbastanza restrittiva di quello che è la realtà dell'economia, in cui tu hai delle scelte che dipendono da quello che ti succede attorno oggigiorno, perché sapere che tu hai dei risparmi tra 30 anni, però tra qua 30 anni devi fare la fine del morto di fame, che riesci ad arrivare a mangiare un pezzetto di pane una volta a settimana per avere un'ottima pensione tra 30 anni, forse non è che ti serva molto. Sono altre le cose che dobbiamo includere, la tua salute mentale, il tuo benessere, eccetera, per cui non possiamo semplicemente dire, o semplicisticamente dire, che tu togli $10,000 adesso e sarà un disastro perché perdi $100,000 in futuro. aspetta un attimino, l'economia ci dice che ci sono anche altre soluzioni.
Evidentemente una delle soluzioni, Max, e qui è una mezza battuta, ma per concludere, possono essere le macchine elettriche, questo proprio in conclusione per fare un riferimento all'ultimo argomento che volevo sfiorare con te, cioè quello delle notizie che arrivano dalle borse, che confermano la sfiducia degli investitori in generale nel mondo, però con una serie di eccezioni. Intanto, per esempio, qui il dollaro australiano che continua a salire nei confronti del dollaro americano, ma lì sappiamo che sono fluttuazioni dettate da varie ragioni. Poi le banche, le grandi compagnie minerarie, che dopo il crollo registrato allo scoppio della pandemia stanno recuperando parte del terreno perso. E poi c'è appunto il caso della Tesla, che a livello mondiale continua a crescere a ritmi che alcuni analisti considerano insostenibili, per esempio un balzo del 40% solo nell'ultima settimana, e secondo alcuni il valore di mercato dell'azienda, che lo ricordiamo produce soprattutto auto elettriche, potrebbe essere al momento 3 volte superiore a quello reale. Quindi ti chiedo in un minuto quali sono le ragioni di questa esplosione in borsa, nelle borse della Tesla. Si tratta di una forma di speculazione oppure le auto elettriche di Elon Musk sono state elette dal mercato come una sorta di bene rifugio in quest'epoca di crisi?
Ma guarda, ti rispondo usando una parola che vediamo sempre usata, secondo me, male in questi giorni, in questi ultimi tempi sui giornali.
Non mi dire quindi resilienza, parola, perché non c'entra niente.
La parola è 5 lettere e si chiama Cina in inglese, perché in italiano sono soltanto 4 le lettere. La Tesla ha stabilimenti, ha prodotto la prima macchina cinese, la Tesla pensa di agguantare il 30% del mercato cinese delle vetture, proprio perché è elettrica, e la Cina sta spingendo molto sulle energie rinnovabili, per cui quando tu metti assieme una popolazione che si può permettere macchine di questo tipo, che è enorme e che è tutto un mercato, diciamo così, da scoprire, perché macchine elettriche ce ne sono veramente poche in questo momento in Cina, capisci come, vista in prospettiva, la Tesla sia un'opportunità che poco ha a che fare con bene speculativo perché c'è crisi da altre parti. Sì, questo è vero, però c'è un mercato a cui noi abbiamo deciso di per il momento metterlo nell'armadio e non pensarci, ma altri invece ci stanno pensando e alcuni effetti perlomeno immediatamente li vediamo sulla borsa, quindi vedremo che succede nei prossimi anni. Però vendere avere il 30% del mercato cinese dell'automobile mi sembra un buon motivo per avere un altrettanto riconoscimento in borsa.
Quindi per non parlare semplicemente di moda e o di speculazione. Allora, detto questo, io ringrazio davvero per l'ampia disponibilità prestata questa mattina il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Grazie Max e alla prossima settimana.
Certamente, io ringrazio te e tutti quanti gli ascoltatori, stay safe, tu nel Vittoria, e speriamo che questa situazione veramente sia super temporanea. Alla settimana prossima.
Grazie Max.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.